Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Giovanna Amore e Giancarla Volpato leggono la seconda traccia del libro La lunga vita di Marianna Ucrìa di Dacia Maraini. La prima parte si è conclusa con l'annuncio del matrimonio di Marianna con lo zio Pietro, molto più vecchio di lei. La signora madre pensa che sia la sistemazione economicamente più vantaggiosa per una ragazza sordomuta. Marianna deve piegarsi alla decisione dei genitori. Passano gli anni, ormai alla terza gravidanza. Osserva con orgoglio la casena di bagheria che è riuscita a trasformare in una bellissima villa, nonostante la contrarietà del marito. Lui preferisce rimanere a Palermo. Dopo 4 anni di matrimonio ha rinunciato all'obbedienza della moglie. Silenzioso e solitario, alla fine si rivela più tollerante di quanto previsto.
Una pila di mattoni di tufo sparsi per il cortile, secchi di gesso, montagnole di sabbia. Marianna cammina su e giù sotto il sole, con la gonna legata in vita per non infradiciarsi gli orli, gli scarponcini dai bottoni slacciati, i capelli raccolti sulla nuca con gli spadini d'argento regalatile da suo marito. Eccola lì la villa, bellissima, davanti a lei. Della casena non c'è più traccia. Sul cantiere il signor marito zio si faceva vedere poco. Aveva in uge i mattoni, la polvere, la calce. Non l'aveva mai visto sorridere. Salvo una volta che lei si era tolta una scarpa per infilare il piede nudo nell'acqua della fontana. Poi mai più. Fin dalla prima notte, quell'uomo freddo e timido aveva preso l'abitudine di dormire sul bordo del letto, voltandole la schiena. Poi una mattina, mentre lei ancora era immersa nel sonno, le si era buttato addosso e l'aveva violentata. Il corpo della moglie tredicenne aveva reagito a calci e unghiate. La mattina dopo, molto presto, Marianna era scappata a Palermo dai genitori e lì la signora madre le aveva detto che aveva fatto malissimo ad andarsene dal suo posto di Mugheri. Perfino il signor padre l'aveva redarguita e poi l'aveva riaccompagnata a Bagheria col suo calesse personale, consegnandola al marito con la preghiera che non infierisse su di lei per riguardo alla sua giovane età e alla sua mutilazione.
Il duca Pietro non capisce la mania della moglie di vivere a Bagheria anche d'inverno. Per lei invece la casa di Palermo è troppo buia e piena di quadri di antenati. Inoltre è troppo frequentata da visitatori a lei non graditi.
E poi il viaggio da Bagheria a Palermo, con quella strada zeppa di buche di polvere, la immalinconisce. Troppe volte, passando per acqua dei corsari, si è trovata davanti le picche del governatore, con sopra infilzate le teste dei banditi a fare da monito ai cittadini. Inutile voltare la testa, chiudere gli occhi. Un piccolo vento vorticoso prende a spazzare i pensieri. Sa che tra poco passeranno fra i due colonnati di Porta Felice e subito entreranno nel largo rettangolo di Piazza Marina. Sulla destra apparirà la vicaria e il vento nella testa si farà tempesta. Le dita si contrarranno a stringere il saio del signor padre incappucciato, finendo per stracciare la mantellina di velluto che porta sulle spalle. Perciò odia andare a Palermo e preferisce restarsene a Bagheria, salvo occasioni eccezionali di funerali o battesimi o parti, che purtroppo si alternano con grande frequenza fra i parenti, tutti molto prolifici, anche se è costretta dal freddo a vivere in poche stanze, circondata da bracieri con la carbonella accesa.
Ormai tutti sanno che Marianna odia vivere a Palermo e vanno a trovarla nella casena solo quando le strade non sono allagate per lo straripamento del fiume.
Il signor padre è venuto da ultimo ed è rimasto con lei una settimana intera, loro due soli, come ha sempre desiderato, senza la presenza dei figli, dei fratelli, dei cugini e di altri parenti. Da quando è morta la signora madre, d'improvviso, senza ammalarsi, lui viene spesso a trovarla da solo. Si siede nella sala gialla, sotto ritratto della nonna Giuseppa, e fuma o dorme. Ha sempre dormito molto il signor padre, ma invecchiando è peggiorato. Se non si prende ogni notte le sue 10 ore di sonno, sta male. Quando si sveglia, invita la figlia a una partita di picchetto, sorridente e allegro, nonostante i reumatismi che gli deformano le mani e incurvano la schiena. Non se la prende mai per niente, è pronto in ogni momento a divertirsi e a divertire gli altri. Alle volte afferra il taccuino che Marianna tiene legato alla cintola, ne strappa un foglio e vi scrive sopra impetuosamente: «Sei una babbasuna, figlia mia, ma invecchiando ho scoperto che preferisco i babbasuni a tutti gli altri. Tuo marito, il signor cognato zio, è un minchione, ma ti vuole bene. Morire mi dispiace perché lascio te, ma non mi dispiace andare a vedere se vale la pena di conoscere il nostro Signore. Eppure, quest'uomo che le è padre e che la ama teneramente, le ha fatto provare il più grande orrore della sua vita. Ma lui non lo sa. Lui l'ha fatto per aiutarla. Un grande medico della scuola salernitana gli aveva consigliato di guarire la sordità della figlia, che pareva sortita da una grande paura, con un'altra più grande paura. Non era colpa sua se l'esperimento era fallito.
Il marito zio aspetta con trepidazione quel figlio maschio che, quando finalmente arriverà, sarà chiamato Mariano. Marianna non esce quasi mai dalla villa di Bagheria e passa giornate intere a leggere e a scrivere. Muore anche il padre, le cui disposizioni testamentarie suscitano un forte sdegno nei figli maschi, perché la maggior parte dei beni viene destinata alle figlie.
Signoretto, da gran gentiluomo qual è, non interviene, sebbene sia il danneggiato. Da qualche tempo si appassiona di politica, dice che vuole diventare senatore, ma non di comodo come gli altri. Dice che se ne andrà alla corte dei Savoia, a Torino, dove gli altri giovanotti palermitani hanno fatto fortuna con il loro garbo, la loro tenacia e la loro intelligenza. Perciò è stato a Parigi, ha imparato bene il francese e studia i classici con accanimento. Fiammetta, da quando si è monacata, ha perso quell'aria striminzita e rassegnata che aveva da bambina. Ha fatto il petto pieno, la pelle rosata, gli occhi accesi. Le mani sono diventate robuste per il tanto impastare, tagliare, pelare, agitare. Accanto a lei Carlo, che sempre più assomiglia alla signora madre, pigro, lento, enigmatico, le braccia cicciute, la tonaca che gli scoppia sul petto massiccio, è diventato bravissimo a decifrare vecchi manoscritti religiosi. E poi Geraldo, che studia da generale, come diceva la zia Manina, forbito, cerimonioso, freddo, corteggia le donne da cui è molto ricercato. Rifiuta di sposarsi perché non dispone di grandi proprietà né di titoli. Seduta in pizzo alla sedia come una bambina c'è Agata, la bellissima Agata, data in moglie a 12 anni al principe Diego di Torre Mosca. Una volta con lei si capivano solo guardandosi, si dice Marianna. Ora sono diventate quasi estranee. Per fortuna non dispone di una voce che si faccia largo in quella stupida lite tra fratelli. Sa che ora la baruffa sta girando proprio intorno alla villa di Bagheria, ma nessuno si rivolge a lei. Il signor padre possedeva una parte di quella che era stata la casena del nonno e metà degli ulivi e dei limoni che crescono attorno alla villa. Con una disinvoltura che appare scandalosa, ha lasciato tutto alla figlia mutola. Ma c'è già chi pensa a impugnare il testamento. Troppo scandaloso.
A Marianna nasce un quinto figlio che chiama Signoretto, come il nonno e il fratello più grande. Ma il bambino morirà presto, a soli 4 anni, colpito dal vaiolo. La sua morte segnerà profondamente Marianna. In questo periodo difficile, l'unica compagnia vera nella villa è quella della cuoca Innocenza, i cui pensieri Marianna sembra intuire e capire. La donna è una delle poche persone a esserle davvero vicina, insieme con le ragazze che lavorano nella casa.
La camera è in penombra. Marianna se ne sta sprofondata nella poltrona bassa, le gambe allungate sul pavimento, la testa abbandonata sopra il cuscino. Dorme. Accanto a lei la grande culla di legno dai fiocchi azzurri che ha già ospitato Manina e Mariano. Innocenza entra piano, spingendo la porta con un piede. Fra le mani tiene un vassoio con del pancio bollente e un paio di biscotti al miele. Posa il vassoio sopra una sedia vicino alla duchessa. Non l'ha mai vista così mal ridotta la signora Marianna, smagrita, sbiancata. Se perlomeno non si stancasse tanto a leggere. Un libro aperto giace per terra riverso. Innocenza si affaccia sulla grande culla e osserva l'ultimo nato, Signoretto, che succhia l'aria sibilando. Questo bambino non passerà la notte, si dice. E il pensiero drastico sveglia Marianna, che si tira su con un sussulto. Marianna si chiede per quale infausta alchimia i pensieri di Innocenza la raggiungano, chiari e limpidi, come se li potesse udire. Ora il bambino sembra che non respiri più per niente. Marianna gli spia le labbra violacee, si china su di lui inquieta, gli appoggia un dito sulle narici. Un poco d'aria esce a intervalli rapidi, sbilanciati. Il cerusico dice che dovrebbe essersene già andato, ma lei lo tiene in vita con il calore della sua vicinanza, baciandolo, regalandogli ogni poco un sorso del suo respiro.
I rapporti con il marito diradano fino a scomparire. Egli ha un solo modo, violento, per piegarla ai suoi desideri. Marianna spesso dorme un sonno pesante e privo di sogni. Una notte
viene svegliata da una mano fredda che le solleva la camicia da notte. Si rizza a sedere con un soprassalto. La faccia del signor marito zio è lì, a un dito dalla sua. Quante volte ha ceduto a quell'abbraccio da lupo, chiudendo le palpebre e stringendo i denti. Lui sicuramente non si è mai chiesto se questo assalto le sia gradito o meno. Ora, per la prima volta, guardando in faccia il signor marito zio, riesce a fare un segno di diniego con la testa. E lui si paralizza, talmente sorpreso del suo rifiuto da rimanere lì impalato, senza sapere che fare. Marianna scende dal letto, si infila la cappa e si avvia, rabbrividendo per il freddo e senza rendersene conto, verso la stanza del marito. Proprio nel momento in cui ha trovato la forza di negarsi, prova una dolcezza sfinita per lui e per la sua vita di vecchio brusco e abbrutito dalla timidezza. Lo cerca con gli occhi, tornando verso la sua stanza, ma lui non c'è. Allora si avvia verso la grande finestra che dà sul balcone e lo trova lì, accovacciato per terra, la testa incassata nelle spalle, lo sguardo rivolto verso la campagna lattiginosa. Marianna si lascia scivolare per terra accanto a lui, fa per allungare una mano verso il ginocchio del signor marito zio, ma le sembra un gesto di tenerezza che non appartiene al loro matrimonio, qualcosa di imprevedibile e inaudito.
Dopo la partenza di Grass, un amico inglese del figlio appassionato di filosofia, Marianna trova nella biblioteca un quadernetto dedicato a lei che il ragazzo vi aveva nascosto. Un tipo insolito, questo Grass. Si alzava a mezzogiorno perché passava la notte a leggere. Con lei comunicava con dei biglietti ben scritti. La loro corrispondenza si era fatta sempre più fitta perché amavano gli stessi libri. Nel quaderno Grass ha trascritto per lei una serie di pensieri del filosofo scozzese David Hume, che esaltano la supremazia delle passioni sulla ragione e invitano la donna ad abbandonarsi ad esse. Un giorno Marianna, frugando fra i vecchi bauli, trova un quadro che rappresenta la casena da caccia costruita dal bisnonno e ricorda le parole scritte dalla nonna quando aveva cominciato a insegnarle la storia della Sicilia.
La nonna scriveva tutto con una pazienza da certosina e dire che di natura non era affatto paziente. Le piaceva correre e ballare, ma aveva il suo male, nonna Giuseppa, come sapevano tutti in famiglia, ed erano i giorni di buio in cui si chiudeva in camera e non voleva vedere nessuno. Marianna faticava a mettere insieme le due persone. Per lei erano due donne diverse, un'amica e una nemica. Quando attraversava i suoi periodi di ma, la nonna Giuseppa diventava scostante, quasi brutale. Per lo più rifiutava di parlare o di scrivere, e se si sentiva tirare per la manica dalla bambina, afferrava con gesto rabbioso la penna e scriveva: «Mutola e babba, meglio morta che Marianna!» Solo dopo la sua morte aveva davvero capito che erano la stessa persona, quelle due donne così diverse.
Così come è accaduto a Marianna e ai suoi fratelli, anche per i figli della duchessa si prevede una sistemazione vantaggiosa secondo il costume nobiliare del tempo. A Giuseppa viene proposto il matrimonio con uno zio, ma lei si ribella. Grazie all'intercessione della madre e dello zio signoretto, Giuseppa riuscirà a sposare Giulio, un amico d'infanzia. Invece la sorella Felice, dopo essere stata novizia per tanti anni, si farà monaca con una cerimonia fastosa.
«Io non voglio lo zio. Signora madre, diteglielo voi!» Il biglietto viene schiacciato contro le dita di Marianna.
«Anche tua madre ha sposato uno zio», risponde la figlia il signor marito zio.
«Ma lei era mutola, e chi la voleva?»
Mentre scrive, Giuseppa guarda la madre come a dire: «Perdonatemi, ma di queste armi dispongo adesso per difendere la mia volontà». «Tua madre è mutola, ma più coltivata di te, che sembri l'erba cipollina senza un filo di saggezza. Era pure più avvenente di te, tua madre, bella e regale». È la prima volta che Marianna legge un complimento del signor marito zio e ne rimane così stupita da non trovare le parole per difendere la figlia.
Si chiude qui la seconda parte, narrata e letta da Giovanna Amore e Giancarla Volpato, del libro La lunga vita di Marianna Ucria, di Dacia Maraini. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della terza parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.